Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
Ti arriva affamati perché la montagna mette fame, quindi abbiamo il nostro prosciutto, la nostra pancetta, il nostro formaggio, una frittata, c'è cioè la ciambella tipica di Veroli, ci sono le ciambelline che sono sempre un prodotto di Veroli e il pane che è tutto di Veroli, si sta tutti insieme, si mangia, è anche una soddisfazione per noi genitori che la cosa va avanti, perché sennò finirebbe tutto, uno fa tanti sacrifici per arrivare a un certo livello, poi se finisce un dispiace, quindi vedere i giovani che vanno avanti fa molto piacere.
AgriNet for Women, storie di sostenibilità.
Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
La voce che ascoltiamo è quella di Antonella Iannarilli. L'abbiamo incontrata a Prato di Campoli, insieme ad altri pastori, al termine di un lungo cammino durato 5 ore e iniziato la mattina alle 4:30. Sono arrivati in altura dopo aver condotto un gregge di 500 pecore in questa splendida località naturalistica, interamente situata nel suggestivo comune di Veroli. A 1143 metri di altitudine, Prato di Campoli è non solo un importante punto di partenza per escursioni sulle cime dei Monti Ernici, ma anche il luogo dove ogni anno, ai primi di giugno, i pastori conducono le greggi per il pascolo estivo. Qui, tra essenze profumate e un paesaggio incontaminato, le pecore trovano nutrimento e quiete. Antonella, con la famiglia, porta avanti un allevamento ovino e trasforma il profumato latte in pecorino. I capi di Antonella sono alimentati con fieno, orzo, mais, avena e, durante l'estate, con le preziose essenze del pascolo montano. Le sue sono piccole produzioni, inserite in una filiera corta che consente di offrire un formaggio dal sapore autentico e inconfondibile, rispettando al tempo stesso il territorio e la cultura locale. Insieme al marito Piero e al figlio Andrea, Antonella ci guida alla scoperta di una realtà davvero autentica.
Loro hanno iniziato in livello amatoriale, a livello proprio della famiglia, diciamo, avevano quelle 4-5 pecore e le mungevano e facevano il formaggio che bastava per loro, diciamo. Poi andando avanti hanno aumentato sempre qualcuna, finché è arrivato mio marito, che era proprio la sua passione, e lui è andato sempre ad aumentare i capi, ad aumentare, che è arrivato sui circa 200 quando ci siamo sposati. Poi si è mantenuto così finché io non ho smesso di lavorare, perché la mia azienda ha chiuso. Quando lui e io ho smesso di lavorare, allora abbiamo deciso di andare più avanti, perché con 200 capi una famiglia non ci vive. Quindi siamo arrivati sui 500 adesso. E abbiamo costruito un mini caseificio, e lavoriamo il nostro latte e siamo andati avanti. E adesso sono 20 anni, da 4 anni a questa parte anche mio figlio lavora con noi.
Non è così comune incontrare donne impegnate nell'allevamento ovino o addirittura nel ruolo di pastore. Così viene naturale chiedere ad Antonella quanto sia impegnativa per una donna la vita in questo settore.
È molto impegnativa, nonostante c'è mio marito che accudisce gli animali, che è il lavoro più pesante, ma il lavoro materiale, insomma, che alza la mattina presto per la mungitura, poi portare a pascolo, fare la lettiera, cioè è un lavoro durissimo. Io mi occupo più della parte del caseificio, diciamo, anche se è molto molto impegnativo, perché dalla mattina alle 5 fino alla sera è un corri-corri. Dopo aver fatto la mattina, prodotto il formaggio, ricotti, preparo tutto e vado a fare le consegne e rientro verso l'una. Dall'una in poi mi dedico alla pulizia fino alla sera, non c'è un giorno di ferie, un giorno di festa, siamo sempre là.
La vita di Antonella è intensa, profondamente intrecciata con i ritmi della natura e con una tradizione millenaria, la transumanza. Parliamo di un'antichissima pratica di allevamento, ancora oggi viva grazie all'impegno delle comunità rurali. La transumanza consiste nello spostamento stagionale del bestiame lungo rotte migratorie alla ricerca di pascoli freschi in estate e più miti in inverno. Nel 2019 questa pratica è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Non solo per il suo valore storico e identitario, ma anche perché rappresenta un equilibrio virtuoso tra l'uomo, gli animali e l'ambiente. Ma qual è il ruolo della transumanza nella tutela della biodiversità? E perché è così importante continuare a preservarla, anche oggi? Lo abbiamo chiesto a Fabio Collepardo Coccia, biologo e ricercatore.
Agrinet for Women.
La transumanza è stata da tempo la pratica che gli allevatori del posto, di questi luoghi, dell'Appennino centrale in particolare, hanno utilizzato per spostare le greggi, sia per necessità legate al clima, quindi alla presenza di neve nel periodo invernale soprattutto, ma anche per seguire quelle che erano le crescite delle piante, quindi per avere un prodotto anche migliore. E noi possiamo suddividere le transumanze in due tipi. Quella verticale, che prevede uno spostamento degli animali dal basso verso la cima delle montagne, o altre transumanze orizzontali, quindi in Abruzzo per esempio c'era questa pratica di spostamento delle greggi dai paesi interni dell'Aquilano fino alla Puglia, nella provincia di Foggia. Ci sono tante piante che poi una grande biodiversità vegetale legata a questa pratica della transumanza, sia per un uso che veniva fatto di alcune piante da parte proprio del pastore, sia anche da parte delle pecore stesse, che trovavano varie tipologie di specie di piante e che queste andavano a conferire ai formaggi delle proprietà organolettiche che le rendevano particolarmente gradevoli.
Mantenere attivi i pascoli ha un valore fondamentale, non solo culturale ed economico, ma anche ecologico. Questi spazi, spesso situati in aree marginali e poco antropizzate, sono veri e propri ecosistemi in equilibrio delicato. Il passaggio regolare degli animali attraverso la transumanza contribuisce a mantenere questo equilibrio, previene l'avanzare della vegetazione invasiva, favorisce la biodiversità e aiuta a conservare habitat preziosi per molte specie, anche rare.
Diciamo che i pascoli sono molto importanti. Gli animali tendono a mantenere questi pascoli, che altrimenti in Appennino centrale in particolare si richiuderebbero fino a tornare al bosco originario. Quindi la funzione dell'animale, in questo caso che viene portato al pascolo, è anche quella di creare un ecosistema legato appunto all'ambiente prato, che arricchisce di biodiversità il territorio. Se non ci fossero i pascoli, le radure si richiuderebbero e noi perderemmo tutto quel gran numero di specie che sono, guarda caso, più presenti proprio nel margine tra prato e bosco, che si chiama ambiente ecotonale questo. Quindi è importantissimo il pascolo.
Le regioni del centro e sud Italia, come il Lazio, sono tra quelle che conservano ancora oggi un legame profondo con la tradizione della transumanza e con l'allevamento ovicaprino. Ma quali sono le caratteristiche di questi territori che li rendono così legati a questo settore? E qual è il ruolo delle donne? Lo abbiamo chiesto ad Alessandra Atorino, presidente di Confagricoltura Donna Frosinone.
La provincia di Frosinone è costituita dal 90% da comuni montani. È un'agricoltura di tipo quasi eroica, che è più difficoltosa. Le imprenditrici hanno preso quello che è la categoria della zootecnia come la loro preferita. Frosinone risulta essere come il numero di imprenditrici che configura la provincia al quarto posto a livello nazionale per tasso di imprenditoria femminile e il 19% è occupata appunto nell'agricoltura ed ha un ruolo fondamentale nel contrasto allo spopolamento di questi territori e all'abbandono di queste aree interne e delle aree svantaggiate. Le donne all'interno di questi territori si rendono custodi del territorio stesso, ma hanno anche il pregio di garantire ricchezza al territorio, creando anche per i propri figli, con un passaggio generazionale, una ricchezza che loro possono prendere in mano e quindi non sono costretti i loro figli ad andare via a cercare altri lavori in altre zone. Chiaramente le donne che insistono in questi territori svantaggiati conducono questi allevamenti di nicchia, in quanto i loro prodotti sono a chilometro zero. Questo può essere uno svantaggio ulteriore, ma può diventare un vantaggio se aiutato dalle politiche del territoriali e delle istituzioni, perché il loro valore aggiunto che danno al prodotto è anche in senso di innovazione. Sono più propense le donne che investono nella terra, che sono anche più istruite, perché 2 su 3 sono laureate. ed hanno un ruolo manageriale sono più propense a fare innovazione, a fare digitalizzazione in aree comunque in contesti difficili e a fare diversificazione, perché è il passo ulteriore quello di trasformare quelli che sono i beni primari in prodotti che sono tipici, non solo tipici, sono unici e sono irripetibili, perché ogni territorio ha la sua particolarità. Loro insistono più nei borghi, quindi, che non nelle grandi città, e per questo le loro imprese sono microimprese e vanno quindi aiutate proprio per questa loro caratteristica, altrimenti sarebbero destinate a scomparire.
Dopo aver seguito gli animali fino in altura, torniamo a Veroli, dove Antonella ci accoglie nel suo piccolo caseificio. Qui, insieme ad Andrea, produce pecorino in diverse stagionature e ricotta.
Questa è la mia casa, questo è il caseificio che ho costruito 20 anni fa grazie anche agli aiuti finanziari dell'Unione Europea, e questa è una struttura che andrà demolita perché adesso è subentrato anche mio figlio nell'azienda e quindi anche lui sta chiedendo aiuti per fare un caseificio più grande, nuovo, perché visto che lavoriamo tantissimo stiamo cercando di ampliarci. Infatti adesso Andrea è giù che sta facendo il pecorino, diciamo, sta facendo le varie fasi della lavorazione.
Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
Nel caseificio incontriamo Andrea, intento a lavorare il pecorino stagionato. È davanti a una grande caldaia che contiene circa 5 quintali di latte. Mentre lavora, ci racconta le principali fasi della produzione. Si parte con il riscaldamento del latte fino alla temperatura ideale per la coagulazione, che avviene grazie all'aggiunta del caglio. Questo permette al latte di trasformarsi in una massa solida, la cagliata. A quel punto si passa alla rottura della cagliata, un'operazione delicata che serve a separare la parte solida, che diventerà formaggio, dal siero. È un processo antico, fatto di gesti precisi e tempi ben scanditi, che Andrea conosce alla perfezione.
Questo qua è stato scaldato a 38 gradi, è stato portato il latte, è stato aggiunto il caglio. Il caglio è dell'agnello capretto, un caglio in pasta di animale 100% naturale, che dà quel tocco al pecorino di piccantezza, dà quel classico aroma comunque di pecorino. È iniziata la coagulazione. Questa è la prova di rottura della cagliata per vedere se è pronta per la rottura. Si va a frantumare il coagulo per aiutare lo spurgo del siero. Oggi andremo a fare un classico pecorino stagionato, quindi sarà una rottura a chicco di riso. Qui si fa la cottura della cagliata, quindi in questa tipologia di formaggio si porta la cagliata, diciamo, ormai il chicco di riso è diventata, a una temperatura di 43 gradi, si fa una semicottura. Questo perché aiuta ai piccoli chicchi di riso che sono stati fatti di contrarsi e di espellere siero, quindi di espellere la parte umida che si trova all'interno del coagulo. Quindi un formaggio privo di umidità, si stagiona meglio e non crea difetti poi nella stagionatura.
La fase successiva richiede anche una certa forza fisica, è quella della pressatura. Dopo la rottura della cagliata, le masse casearie vengono trasferite negli stampi, dove iniziano a prendere forma. A questo punto si esercita una pressione, manuale o meccanica, per far fuoriuscire il siero residuo e compattare bene la pasta del formaggio. La pressatura è fondamentale per dare consistenza al pecorino e prepararlo alla fase successiva, la salatura e poi la stagionatura.
Adesso ci troviamo nella fase di pressatura praticamente del formaggio. In questa fase viene eseguito un processo fondamentale di controllo del formaggio, che è preso il pH. Essenziale perché è un indice di fermentazione del formaggio, viene messo il pH-metro all'interno della forma e tramite un display si vede il pH e la temperatura. Se riusciamo a mantenere una temperatura stabile di 40 gradi con la stufatura, i fermenti lattici che lavorano a questo range di temperatura lavorano in modo eccezionale, quindi staremo sul pH 120 dopo le 4-5 ore, altrimenti si blocca la fermentazione. Dopo la pressatura c'è il rivoltamento della forma. Finito il rivoltamento della forma e messa l'etichetta di caseina, si inizia con la fase di stufatura. Sarebbe mantenere il formaggio a una temperatura di circa 40 gradi o tramite il vapore o tramite il siero caldo che si trova sotto il tavolo, sempre per il discorso del pH, fino a che il pH non arriva al pH 120, il pH ottimale del formaggio. Dopo questa fase si estrae il siero presente sotto il tavolo e si porta di nuovo in caldaia e si fa la ricotta. Terminata la stufatura si porta in gialla a frigo il formaggio. Il giorno dopo viene effettuata la salatura solo a secco, un altro aspetto fondamentale del formaggio che aiuta comunque a dare sapidità al formaggio e anche alla conservazione, quindi alla stagionatura del formaggio.
Andrea produce formaggio tutto l'anno. In inverno le pecore restano in stalla e pascolano nei prati attorno all'azienda, a Veroli. In estate, invece, gli animali vengono condotti in altura e restano al pascolo fino all'autunno. Durante questi mesi, ogni giorno si sale in montagna per la mungitura e poi si riporta il latte in caseificio. È una routine che cambia profondamente la vita degli allevatori, scandita da tempi e distanze diversi. Ma a cambiare non è solo il ritmo di lavoro, cambia anche il latte. Durante l'alpeggio le pecore si nutrono di erbe spontanee, fiori e piante aromatiche che crescono in un ambiente ricco di biodiversità, lontano da coltivazioni intensive. Il risultato è un latte con una concentrazione di aromi naturali molto più marcata.
Cambia parecchio, cambia in modo molto radicale proprio la vita quotidiana che si fa in tantumanza, in alpeggio comunque diciamo. Non ci sono più le comodità quotidiane che si hanno giù, quindi non c'è più sicuramente una stalla, si sta nelle intemperie, si fa la mungitura comunque all'aperto, quindi se fa la mattina fa freddo devi prendere il freddo, se piove purtroppo devi prendere anche l'acqua e così. Finita la mungitura praticamente, tempo di scendere giù a portare il latte nel frigo, si torna sopra e si accompagna, si guida il gregge tutto il giorno fino alla sera che ci sarà la mungitura serale. Quando si arriva ai primi giorni ancora il pianoro è verde, è ricco di erba, quindi c'è pascolo in abbondanza, poi giustamente con la siccità, col passare dei giorni, i pascoli che comunque non è tantissimo, quindi inizia a diminuire e poi si inizia a salire di quota fino ad arrivare ai 2000 metri circa delle montagne più alte sulle nostre spalle praticamente.
E ovviamente, come cambia il latte, così anche il formaggio, che diventa più complesso, ricco di sfumature, con sentori unici che raccontano il paesaggio da cui nasce. È il cosiddetto sapore del territorio, uno dei grandi valori della transumanza e dell'allevamento estensivo.
Il formaggio subisce un'evoluzione molto molto importante, da qualsiasi punto di vista. Uno dei maggiori è quello proprio dell'aromatico olfattivo, perché comunque cambiando tipologia di alimentazione, non avendo integratori aggiuntivi esterni, non avendo sostanza secca da mangiare, quindi aumenta sicuramente il complesso aromatico, i profumi aumentano a livello proprio eccezionale. Poi seguito da una buona lavorazione del formaggio, cioè lavorando latte crudo, non pastorizzato, si riesce a conferire il massimo della dal formaggio, dall'erba che mangiano, quindi c'è quel tocco unico e che dà solo il pascolo d'alta montagna al formaggio.
Agrinet for Women.
Una delle caratteristiche che rende unico il formaggio di Andrea è che viene prodotto con latte crudo. Una scelta non così comune, soprattutto oggi, in un contesto in cui si parla più spesso di formaggi ottenuti da latte pastorizzato. Ma cosa significa davvero latte crudo e perché fa la differenza? Il latte crudo è latte che non viene sottoposto a pastorizzazione, cioè non viene riscaldato ad alte temperature per eliminare batteri. Questo permette di mantenere vivi i microrganismi naturali presenti nel latte fresco, che contribuiscono a sviluppare aromi più complessi e unici nel formaggio. È una scelta che richiede grande attenzione nella lavorazione e nella gestione della qualità, ma che premia con un prodotto più autentico, capace di esprimere appieno il territorio e la stagionalità. In pratica, ogni forma racconta una storia diversa, legata al momento e al luogo in cui è nata.
Nelle ultime periodi c'è molto questo dibattito a livello nazionale, europeo, sul latte crudo. Qui viene un po' comunque criminalizzato, quando in effetti è l'unico modo per quelle dovute controlli, analisi, prima di comunque di metterlo in commercio, che subivano una stagionatura minimo di 2 mesi, in modo che se qualche patogeno viene comunque eliminato dalla stagionatura, quindi dal pH acido. Poi è l'unico modo ad oggi che riesce a conferire, a trasferire al formaggio tutto quello che l'animale mangia, di cui si nutre. Altrimenti pastorizzarlo è come se c'era una carta bianca dove scrivere. Metti i fermenti selezionati e lì esce un formaggio industriale, un formaggio che non ha le caratteristiche tipiche del territorio. Andrebbe sicuramente valorizzato il latte crudo, però seguendo dei schemi molto rigidi di sanità alimentare. Quindi analisi più stringenti e protocolli di commercializzazione molto più stretti, così da garantire sempre al consumatore, per primis, la salubrità alimentare, ma anche non far scomparire questi prodotti unici che ogni provincia, ogni territorio riesce a conferire. Sarebbe un po' un'omologazione generale. Il formaggio anche da pascolo a pascolo cambia, quindi pensa da regione a regione, da provincia a provincia cosa può succedere al formaggio. Tagliando il latte crudo è uguale, nord-sud Italia, pare molto lo stesso pecorino, cosa che arriva a perdere proprio un patrimonio importante alimentare. Non sempre va criminalizzato, ecco, va forse le leggi più severe che lo controllano.
Lasciamo Andrea, mastro casaro appassionato del suo lavoro, e ci spostiamo per incontrare Claudio Sabellico, giovane pastore di Veroli e grande amico di Andrea. Claudio è colui che guida il gruppo di pastori durante la transumanza. Insieme a lui ci sono altri amici e la moglie, Maria Pia. Per loro il giorno della transumanza è molto più di uno spostamento stagionale. È una festa. Si parte presto, tutti insieme, in un clima di condivisione e allegria, per vivere una giornata speciale, fatta di fatica, ma anche di gesti antichi e di forte senso di comunità, scanditi dai suoni dei campanacci.
Prima di partire si aspetta che arrivino tutti gli amici che ci daranno una mano lungo la strada, poi si prende la prima pecora che va in strada a guidare tutto il gregge, si ci mette il campanaccio più grande e poi si parte. Vai che si parte! Per oggi arrivano a 1200 metri, poi partiranno dai 1200 metri e arriveranno ai 2000 metri. Il campanaccio serve per tutto il periodo, perché questa qua è la campana che guiderà tutto il gregge durante il periodo estivo. Poi l'inverno verrà messa a riposo.
Seguiamo Claudio lungo il tragitto della transumanza, che si snoda tra tratti asfaltati e sentieri immersi nei boschi. È un cammino affascinante, dove le pecore avanzano compatte, decise e unite, come se seguissero un ritmo antico, conosciuto da sempre. Ogni passo racconta un legame profondo tra uomo, animale e territorio. Non c'è fretta, ma un tempo diverso, quello della natura.
È un tragitto antichissimo, soltanto che adesso con l'evoluzione l'hanno asfaltata, perché purtroppo hanno costruito case dappertutto, stanno strade sterrate e un tratto di strada asfaltata. Le macchine sono pochissime, ma le pecore, grazie che sono ansiose di andare in montagna, che è arrivato il suo periodo, non hanno paura di niente. Loro sanno che devono andare in montagna e vanno via, perché qua sotto giù in campagna ci danno fastidio le mosche, le zanzare, il caldo, e allora preferiscono stare in montagna al fresco.
Dopo 5 ore di cammino e circa 40 chilometri percorsi, si apre davanti a noi il paesaggio meraviglioso di Prato di Campoli, una conca verde circondata da montagne, silenziosa e maestosa. Qui Claudio, Andrea, Maria Pia, Antonella e gli altri pastori hanno preparato una merenda semplice ma speciale, da condividere con tutti. Un momento di riposo e convivialità che chiude in bellezza questa giornata intensa. Cogliamo a caldo le loro impressioni. A parlare per prima è Maria Pia, la moglie di Claudio, che ci racconta cosa significa per lei vivere la transumanza da protagonista. Dopo di lei sentiamo Antonella.
È stata una mattinata molto impegnativa, ci siamo alzate alle 4, abbiamo preparato tutte le cose per partire, adesso siamo arrivati qua su, le pecore stanno riposando e ci riposiamo anche noi in compagnia dei nostri amici.
Si arriva affamati perché la fatica, poi la montagna mette fame, quindi abbiamo il nostro prosciutto, la nostra pancetta, il nostro formaggio, una frittata, c'è cioè la ciambella tipica di Veroli, ci sono le ciambelline che sono sempre un prodotto di Veroli e il pane che è tutto di Veroli.
Ma dietro la bellezza e il valore di queste pratiche antiche si nasconde anche una fragilità. Le nuove generazioni fanno sempre più fatica a restare. Lavorare nei campi, allevare animali, seguire la transumanza richiede impegno, sacrificio e una connessione profonda con la terra. E proprio per questo vedere Antonella, il figlio Andrea e i loro giovani amici riuniti attorno a questo tavolo, qui a Prato di Campoli, è un segnale incoraggiante. Lo chiediamo direttamente ad Antonella. Cosa significa per lei vedere i giovani scegliere di restare?
È anche una soddisfazione per noi genitori che la cosa va avanti, perché sennò finirebbe tutto. Uno fa tanti sacrifici per arrivare a un certo livello, poi se finisce dispiace, quindi vedere i giovani che vanno avanti fa molto piacere.
Dopo una giornata intensa insieme ai pastori, tra pascoli, storie e fatica, arriva anche il momento di godersi le prelibatezze di Veroli. Formaggi, salumi, pane fatto in casa, sapori che raccontano il territorio. Ma ci resta una domanda. Il passaggio delle pecore al pascolo non porta anche benefici alla fertilità del suolo? Per scoprirlo lo chiediamo a Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
Il passaggio degli animali al pascolo porta benefici molto importanti per la fertilità del suolo. Mentre si spostano e si nutrono, le pecore distribuiscono naturalmente letame e sostanze organiche che arricchiscono il terreno. Inoltre, il calpestio moderato favorisce l'assorbimento dell'acqua piovana e la rigenerazione dei pascoli. Questo processo contribuisce a mantenere vivi gli ecosistemi, migliora la struttura del suolo e aiuta a combattere l'erosione. In pratica, i pascoli gestiti con la transumanza diventano spazi agricoli sostenibili e ricchi di biodiversità. Oltre a fertilizzare il terreno, gli animali svolgono un ruolo fondamentale anche nella dispersione delle piante. Camminando, trasportano semi attaccati al vello o sotto gli zoccoli, oppure li diffondono attraverso le deiezioni, dopo aver mangiato erbe e fiori. In questo modo, favoriscono la rigenerazione naturale dei pascoli e la diffusione di specie vegetali, anche in zone più lontane. È un meccanismo ecologico prezioso, che aiuta a mantenere e arricchire la biodiversità delle aree rurali e montane.
Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.